iniziata la pubblicazione degli Epstein Files. Le vittime del multimiliardario morto suicida in carcere nel 2019 sarebbero 1200, ma le carte pubblicate sono parziali e coperte da omissis. Insorge l'ala più oltranzista dei sostenitori di Trump, che chiede la pubblicazione senza censure, delusi anche i democratici. Serve più trasparenza. Gli Stati Uniti hanno bombardato postazioni dell'ISIS in Siria, 70 gli obiettivi colpiti dall'aviazione americana come rappresaglia per l'uccisione di due militari e un interprete USA alcuni giorni fa nella Siria centrale. L'ISIS verrà debellato, scrive Trump. Legge di bilancio, la destra è nel caos. Meloni convoca un vertice di maggioranza dopo la lite Lega, Giorgetti e la retromarcia sulle pensioni. Atteso in commissione un nuovo emendamento per i fondi alle imprese chiesti da Confindustria. Guerra in Ucraina, 7 morti in un attacco di Mosca contro un porto nella regione di Odessa. Nella notte droni ucraini hanno colpito una nave da guerra russa e un impianto di estrazione del petrolio nel Mar Caspio. Le 8:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Il Dipartimento di Giustizia americano ha iniziato la pubblicazione degli Epstein Files. Le carte riguardano le indagini condotte dalle autorità americane su Jeffrey Epstein, l'imprenditore multimiliardario accusato di vari crimini, in particolare sessuali, morto suicida in carcere nel 2019. La pubblicazione sul sito internet del Dipartimento è però parziale e coperta da omissis. Per l'ala più oltranzista del movimento MAGA si tratta di censura. Una parte del mondo pro-Trump sostiene che il governo stia proteggendo figure potenti e parla di tradimento dello spirito della legge sulla trasparenza approvata dal Congresso. Ma c'è delusione anche tra i democratici, che parlano di poca trasparenza.
Una fitta pioggia di documenti legati al caso Jeffrey Epstein è caduta ieri negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia americano ha infatti iniziato a pubblicare centinaia di migliaia di file relativi alle indagini sul finanziere accusato di traffico sessuale suicidatosi in carcere nel 2019. Il rilascio però non è completo. I file resi pubblici ieri, frutto di una nuova legge approvata dal Congresso in modo bipartisan, sarebbero dovuti essere tutti dannati e subito, ma non è stato così. Lo stesso Dipartimento di Giustizia ha chiarito che servirà tempo per completare l'operazione, a dire del governo, per proteggere l'identità delle vittime. Sorprende che i documenti legali legati al procedimento giudiziario che riguardava Epstein e al gran giurì che lo incriminò sembra siano stati completamente oscurati. A essere comprese in questa prima tranche invece sono centinaia di migliaia di pagine, fotografie, registri, trascrizioni, email, altri documenti investigativi. Tra i materiali compaiono anche immagini di Epstein assieme alla sua compagna Ghislaine Maxwell, e a emergere sono anche due foto mai viste prima di Bill Clinton, una intento a nuotare con Maxwell e una donna il cui volto è nascosto, l'altra a bordo di un aereo privato. La Casa Bianca ha già cantato vittoria per aver garantito la trasparenza da sempre promessa, ma la pubblicazione parziale dei documenti ha già attratto le prime critiche, in primis da Annie Farmer, una delle vittime di Epstein. Non mi fido di quello che uscirà ed è stato pubblicato, ha detto. Mi sembra che le redazioni non siano state fatte per proteggere le vittime, ma le persone di potere. Per Popolare Network, Davide Mamone.
Nella notte gli Stati Uniti hanno effettuato bombardamenti in Siria. Sono stati colpiti 70 obiettivi dell'ISIS, ha detto il segretario della difesa. I soldati americani hanno colpito con aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e artiglieria. L'attacco è una rappresaglia per quanto successo alcuni giorni fa vicino a Palmira, nella Siria centrale, dove miliziani dell'ISIS hanno ucciso due soldati dell'esercito USA e un interprete civile statunitense, ferendone altri tre. Il presidente Trump ha scritto sui social che a causa dell'efferata uccisione di coraggiosi patrioti americani in Siria da parte dell'ISIS, annuncio che gli Stati Uniti stanno infliggendo una rappresaglia fortissima, proprio come avevamo promesso. Trump poi aggiunge: l'ISIS verrà debellato. E c'è un nuovo comandante delle forze statunitensi in Sud America. Donald Trump ha nominato un generale dei Marines con una vasta esperienza in operazioni speciali e in Medio Oriente alla guida del comando meridionale degli Stati Uniti. La nomina avviene mentre si intensifica la pressione degli Stati Uniti sul Venezuela e sul suo presidente Maduro. La nomina di questo nuovo comandante arriva dopo le improvvise dimissioni dell'ammiraglio che, secondo quanto riferito da funzionari della difesa al New York Times, avrebbe lasciato per disaccordi con l'amministrazione sulla lotta al narcotraffico nei Caraibi e nel Pacifico orientale. Veniamo in Italia con la manovra di bilancio. Nel caos, il governo depositerà in commissione al Senato un nuovo emendamento per far rientrare le norme e i fondi rivolti alle imprese. Annunciate nuove coperture dopo lo stralcio della stretta sulle pensioni, che ha provocato una frattura profonda nella Lega, con lo scontro tra il partito e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Giorgia Meloni ha convocato una riunione d'urgenza con i vice premier Salvini e Tajani, e con lo stesso Giorgetti non si sa ancora quando la manovra arriverà in aula al Senato per il voto. Per il Partito Democratico la maggioranza si è rotta. Daniele Manca è capogruppo PD in commissione bilancio al Senato.
Si è consumato il fallimento della politica economica del centrodestra e alla proposta di Giorgia Meloni, perché abbiamo assistito ad una manovra nata nell'auspicio di essere una manovra responsabile e prudente, era una manovra bonsai, è stata corretta dalla stessa maggioranza. La correzione che la maggioranza aveva individuato sulla manovra si è rivelata in casa Lega un suicidio assistito. Quindi, in poche parole, hanno demolito il ministro Giorgetti rispetto alle proposte che lo stesso aveva depositato in commissione. Credo che sia la prima volta che una manovra di bilancio sostanzialmente approvata a Palazzo Chigi arriva in Parlamento e viene del tutto destrutturata e modificata con una crisi evidente in casa Lega.
Solo l'Europa può dare un futuro e una strada da percorrere senza ripensamenti. Nel suo discorso di auguri alle alte cariche dello Stato, al Quirinale, Sergio Mattarella ieri si è soffermato anche sulla situazione internazionale. Il Presidente della Repubblica ha definito la spesa militare poco popolare, ma in questa fase indispensabile. Mattarella ha invitato a coltivare ogni spiraglio nei conflitti. La guerra Russia-Ucraina, l'esercito russo ha lanciato un attacco con missili contro uno dei tre porti principali della regione di Odessa sul Mar Nero. Secondo le autorità ucraine ha provocato 7 morti e almeno 15 feriti. Nella notte droni ucraini hanno colpito una nave da guerra russa e un impianto di estrazione del petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. Ieri nel suo discorso di fine anno Vladimir Putin si è detto disposto a fermare i raid solo se l'Ucraina andrà al voto. Sempre ieri il presidente Zelensky ha ringraziato i leader europei per il prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea all'Ucraina, un finanziamento per 2 anni garantito dal bilancio comune, una soluzione che ha superato le resistenze politiche e i dubbi che aveva sollevato l'ipotesi di fare ricorso ai beni russi congelati. Sentiamo Michele Migone.
L'Europa ha trovato una sostanziale unità sugli aiuti all'Ucraina, ma si è divisa sulla forza e gli strumenti con cui rispondere alla Russia. Non era scontato che al vertice di Bruxelles fosse trovato un accordo sul prestito a Kiev, ma in realtà i leader europei non avevano alternative. Un nulla di fatto avrebbe decretato la morte politica dell'Unione Europea. Non solo, avrebbe costretto Kiev in una posizione di tale debolezza alla vigilia della ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti da farle dubitare di poter avere la forza e poter trattare. Lo strumento scelto sono gli eurobond, come ai tempi del Covid, una scelta che segnala la straordinarietà del momento. E il fatto che in tutti i leader europei, a parte il trio di Visegrad, sempre più collegato a Putin, ci fosse la consapevolezza dell'importanza e la posta in gioco. Alla fine anche chi, come la Germania e la Polonia, aveva proposto di usare gli asset russi, di fronte al no del Belgio e alle perplessità pubbliche dell'Italia e più nascoste della Francia, pur di arrivare a un'intesa, si è allineato. Il no all'uso degli asset è una sconfitta per il cancelliere tedesco Merz, per il polacco Tusk e per Ursula von der Leyen. Loro avevano spinto per questa soluzione, volevano un segnale molto molto forte nei confronti di Mosca, un segnale che facesse capire al Cremlino che l'UE non è debole. La spaccatura dell'Europa si è vista proprio qui. Berlino, Varsavia, Baltici, gli Scandinavi, ma anche l'Olanda formano un fronte determinato a rispondere con forza a Putin. Per ragioni geografiche e storiche sono i più in allarme per i sogni imperialisti del Cremlino, una visione politica che l'Europa del Sud non riesce a condividere e forse a comprendere appieno. L'unità sull'aiuto all'Ucraina rende l'Europa più forte, la divisione sulla risposta da Mosca rischia però di minare questa forza.
Fonti della protezione civile a Gaza hanno riferito ad Al Jazeera che 6 palestinesi sono stati uccisi e molti altri, tra cui bambini, sono rimasti feriti in un attacco israeliano contro una scuola trasformata in rifugio nel quartiere di Tufa, nella parte orientale di Gaza City. Si tratterebbe di una ennesima violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Israele. Israele ha detto di aver avviato un'inchiesta per accertare i fatti. A inizio ottobre Israele e Hamas hanno firmato per una tregua la fase 1 del piano di Donald Trump, che prevede il ritiro parziale dell'esercito israeliano e la liberazione degli ostaggi sequestrati da Hamas. La fase 2 prevede un ritiro più esteso dei militari israeliani e il disarmo di Hamas, ma per il momento non c'è traccia di questa fase 2. Sono in corso colloqui, oggi proseguirà il vertice a Miami con rappresentanti americani e di Qatar, Egitto e Turchia. Come misurare lo stato di avanzamento di questi colloqui? Sentiamo la giornalista Laura Silvia Battaglia.
Il punto, più che l'avanzamento, è a vantaggio di chi? Il concetto è cui protest. Direi che dopo l'accordo sul gas tra Egitto e Israele non c'è molti dubbi che i paesi mediatori si spostano per avvantaggiare Israele, soprattutto Egitto in questo senso. Il Qatar già ha assunto una posizione di un deal con gli Stati Uniti, per cui c'è stato uno scambio. Gli Stati Uniti promettono al Qatar di difenderlo se mai Israele decidesse di bombardarlo di nuovo, ma è stato promesso che mai lo farà, anche se appunto rappresentanti di Hamas si dovrebbero trovare sul suo suolo. Quindi forse tra i tre si potrebbe dire che sicuramente il Qatar e poi la Turchia sono quelli che sarebbero meno morbidi nei confronti di Israele e magari più permissivi nei confronti delle posizioni di Hamas. Lo stesso non si può dire assolutamente l'Egitto, che tra l'altro però è il paese chiave, perché poi gestisce un confine che è il confine di Rafah, che poi è anche uno di quelli da cui arrivano gli aiuti.
In Francia non c'è accordo per la legge finanziaria, che non arriverà quindi in tempo per fine anno. Servirà una legge speciale per garantire il funzionamento dello Stato anche in assenza di budget e servizi.
Quella di lunedì doveva essere una giornata dedicata alla crisi agricola e alla protesta degli agricoltori da disinnescare progressivamente prima delle feste natalizie. Invece il primo ministro Le Cornu ha dovuto convocare d'urgenza per lunedì mattina i dirigenti dei principali partiti e gruppi parlamentari dopo il fallimento dell'ultimo compromesso possibile per il voto della finanziaria, quello ieri della riunione della commissione paritaria di Camera e Senato, che doveva cercare la possibilità di un accordo sulle leggi di bilancio tra i due rami del Parlamento. Tentativo fallito appunto, e per il secondo anno consecutivo la Francia non avrà una finanziaria entro il 31 dicembre. Come l'anno scorso, il Parlamento dovrà adottare una legge speciale che permetta la continuità dei servizi dello Stato e del loro finanziamento, di fatto prolungando le decisioni di bilancio dell'anno precedente, da cui la convocazione dei capi di partito per stabilire i prossimi passaggi istituzionali a partire dall'approvazione della legge speciale, e le discussioni parlamentare per una nuova finanziaria riprenderanno per un correttivo di bilancio nei primi mesi del 2026. Resta la questione politica di un governo senza maggioranza, senza ambizione, senza destino, ma che paradossalmente, forte della propria assoluta debolezza, può incassare tutte le sconfitte e tutti i fallimenti senza di fatto risentirne più di tanto. Tanto peggio, tanto meglio, il primo ministro Sébastien de Cornu, l'ultimo dei macronisti, mai così debole, mai così indispensabile. Un premier nato già naufrago, ma che continua imperterrito a galleggiare. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
In piazza per Askatasuna oggi pomeriggio a Torino ci sarà una manifestazione dopo lo sgombero dello storico centro sociale di Corso Regina Margherita 47. Sono attese persone da tutto il nord Italia, la città sarà blindata, lo è ancora di più il quartiere Vanchiglia dove aveva sede il centro sociale. Corso Regina Margherita da due giorni è chiuso alle auto, in tre scuole sono sospese le lezioni e per entrare e uscire dalla zona ci sono dei checkpoint dove chi passa deve mostrare i documenti anche per entrare e uscire da casa. Sul futuro del centro sociale ieri c'è stata una mezza apertura del sindaco Lorusso. Crediamo ancora nel percorso del patto per regolarizzare le attività del centro. Da Torino, Rita Rapisardi.
Dopo lo sgombero non resta che pensare al futuro, e quello del civico 47 di Corso Regina Margherita, dove fino a qualche giorno fa sorgeva il centro sociale Askatasuna, è quello di essere un luogo di inclusione, di servizi di prossimità, di attività culturali e formative, aperto al quartiere, ai giovani e a chi fatica a trovare risposte. A dirlo il sindaco di Torino Stefano Lorusso ieri in serata parlando di riassegnazione dell'immobile. Mantiene il punto il primo cittadino sul ruolo della sua amministrazione, che non intende cambiare approccio, aggiunge, per promuovere il confronto affrontando critiche e dissenso con maturità democratica in un percorso in cui, dice, crediamo ancora oggi. Eppure la mossa di Piantedosi è bastata a mettere in dubbio quel lavoro di quasi due anni con il centro sociale per riconoscerlo definitivamente come bene comune per la città. Niente sarà più come prima, il campo è stato tracciato, rilanciano invece il giorno dopo lo sgombero gli autonomi di Askatasuna. Chi con noi continua a volere un presente e un futuro diversi sa che la partita non è finita ma è solo iniziata, e invitano alla mobilitazione con un corteo cittadino per oggi, appuntamento alle 14:30 davanti a Palazzo Palazzo Nuovo una giornata da bollino rosso, con il quartiere Vanchiglia ancora militarizzato, ma che continua con il presidio permanente e le attività che erano già previste per i bambini del posto. Sul metodo dell'esecutivo però lo russo è chiaro: Torino dissente profondamente dalle scelte e dall'impostazione culturale di questo governo.
Il meteo: la giornata sarà con cielo coperto sul nord Italia, piovaschi su basso Piemonte e Liguria, un po' di pioggia anche al sud, su Sicilia e Calabria. È tutto per questo giornale radio, condotto da Roberto Maggioni, in redazione Luca Parena. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30.